Buongiorno, iniziamo ora il capitolo 7, vediamo un brano relativamente lungo che si estende fino al capitolo 9, o almeno come vedremo fino al verso 6 del capitolo 9. Quindi oggi cerchiamo di vedere questi tre capitoli, 7, 8 e 9 del libro di Isaia. Riuscire a condividere il testo, eccolo qua. Il capitolo si apre con una datazione che è ai tempi di Ahaz, forse ne dobbiamo ingrandire un pochino, troppo. Ai tempi di Ahaz, figlio di Jotam, figlio di Uzia, re di Yehuda. E il contesto ci viene qua dato con precisione: avvenne che Rezin, re di Aram, mosse contro Gerusalemme per farvi guerra, insieme con Pekah, figlio di Remalia, re di Israele, ma non poté farvi guerra. Allora, la situazione qua è questa: abbiamo il regno di Israele e il regno di Aram, che assieme muovono guerra al re di Giuda, il cui re è Ahaz. Ahaz è dunque il nipote di quel re Uziau che abbiamo visto nel capitolo 6 di Isaia, nel quale è scritto che Isaia iniziò a profetizzare nell'anno in cui morì Uziau. Dunque è chiaro che qui c'è un salto temporale dal capitolo 6 al capitolo 7, del tempo che va del regno da nonno a nipote. E questo non fa che confermarci ancora una volta che non necessariamente, o forse non affatto, c'è una sequenza temporale nel libro di Isaia. E potremmo anche tentare di dire che questo non ordine è voluto. Per esempio, il collegamento fra il capitolo 7 e il capitolo 6 potrebbe essere dato dal fatto che, come abbiamo visto nel capitolo 6 di Isaia, non c'è una fine vicina per la punizione che incombe sul popolo di Israele. Il profeta ha chiesto fino a quando ciò si avvicina. Fino a quando ciò accadrà, il Signore aveva risposto con una profezia piuttosto pesante, con un annuncio piuttosto pesante, che il popolo ebraico sarebbe stato unito molto. E qui ci troviamo due generazioni dopo ed effettivamente vediamo che la situazione è ancora una situazione dura, e anzi vediamo che questo re Ahaz, che è considerato un re malvagio, non darà retta al profeta, a Isaia, e prenderà una decisione drammaticamente sbagliata. Dunque siamo nei tempi del regno di Ahaz, il re di Giuda e il re di Aram e il re di Israele muovono guerra. Prosegue il testo e dice: la casa di David fu riferito, Aram è accampato nel paese di Efraim. Efraim è spesso usato come per connotare il regno di Israele. E il suo cuore e anche quello del popolo fu agitato come si agitano gli alberi della foresta al soffiare del vento. Molto comune è il ricorso a immagini da parte di Isaia, e spesso in modo sarcastico, come qui. Il valore di questi re è tendente al nulla, non devono incutere paura. Il Signore disse allora ad Isaia: esci e vai incontro ad Ahaz insieme col tuo figlio Shear Yashub. Shear Yashub è un nome carico di significato, che come gli altri che vedremo dei figli di Isaia hanno un significato preciso correlato alle profezie. Shear Yashub significa il resto tornerà. Abbiamo già sottolineato come Isaia tiene a precisare ci sarà comunque un resto, una parte, sia pur piccola, del popolo ebraico che rimarrà e che vedrà il bene, vedrà la consolazione, la parte giusta della popolazione che comunque si conserverà. C'è un resto che tornerà. Ebbene, dice il Signore, vai incontro ad Ahaz insieme col tuo figlio Sheari Ashuva all'estremità del canale della piscina superiore. Ora non ci soffermiamo su questo dettaglio. E verso la strada del campo del lavandaglio e digli, sta tranquillo e quieto, non temere, non si fiacchi il tuo cuore per via di queste due code di tizzoni fumanti, Rezin e Aram, e il figlio di Remaliao, che vengono ardenti di furore. Ecco che dunque di nuovo i due re di Aram e di Israele vengono derisi da Isaia. E salto qui al verso 7. Così dice il Signore, non sorgerà e non sarà ciò che Aram e Israele tramano contro di te. Non succederà, poiché il capo dell'arameo sarà Damasco e a capo di Damasco sarà Rezin, e fra 65 anni sarà stroncato così da non essere più popolo. Allora attenzione. Mentre il regno di Israele muove guerra al regno di Yehudà, la profezia dice invece che sarà il regno di Israele a finire nel giro di 65 anni, in una prospettiva storica. È un tempo relativamente corto. E allora a capo di Efraim sarà a Samaria, a capo di Samaria sarà il figlio di Remaliao. Se voi non crederete, certo, non avrete stabilità. Questo è un gioco di parole, infatti la traduzione italiana non riesce a riprodurre, è basata sullo stesso vocabolo, crederete e aver stabilità. E continuò il Signore a parlare ad Ahaz e gli disse, chiedi per te un segno dal Signore Dio tuo, profondo come l'abisso o eccelso come il cielo. E disse Ahaz, non chiederò e non metterò alla prova il Signore. Qui abbiamo il massimo della ipocrisia. E il re vuol sembrare super kasher, super pio, e dire io non ho voglia di mettere la prova al Signore, quindi non richiedo un segno, ma la realtà è che si rifiuta di ascoltare e in effetti quello che farà sarà invece andare a chiamare in soccorso gli assiri, che è esattamente quello che Isaia gli dice di non fare. Questa cosa noi, oltre che intuirla poi dal seguito del testo, la troviamo scritta esplicitamente, come vi ricordo che quando studiamo i profeti posteriori così chiamati dobbiamo tenere come background storico ciò che ci viene riferito nei profeti anteriori. In questo caso, se noi andiamo a prendere il secondo libro dei re alla fine del capitolo 15 e poi nel capitolo 16 ci racconta proprio questa storia con datazioni più precise, come si addice al regno al libro dei re, il regno di Israele e il regno di Aram vengono a fare guerra al regno di Giuda, e qui ci viene narrato nel capitolo 16 esattamente come poi invece Ahaz mandò, leggo ora dal versetto 7 del capitolo 16 del secondo libro dei re. Allora Ahaz mandò messaggeri a Tiglath-Pileser, re di Assiria, per dirgli, tuo servo e tuo figlio io sono, vieni qui a liberarmi dalle mani del re di Aram e da quelle del re di Israele che sono sorti contro di me. Ahaz raccolse l'argento e l'oro che si poté trovare nella casa del Signore e nei tesori della casa reale e li mandò in regalo al re degli Assiri, eccetera, eccetera. Ecco qui che vengono chiamati in causa gli Assiri, che alla fine saranno causa di distruzione, proprio come Isaia aveva annunciato. Quindi qui c'è una scelta del re Ahaz di non seguire il consiglio del profeta, altro che non chiedere un segno per pietà, per non mettere alla prova il Signore. Non ha nessuna voglia di ascoltare la parola del Signore, troppo preso dalla paura o forse dall'alterigia di sapere cosa si deve fare o forse da entrambe, e si rivolge alla Siria. Nel Libro dei Re ci viene raccontato anche un effetto immediato dell'influsso che sarà di questa momentanea supporto che si riceve dalla Siria, anche se in realtà viene fin dall'inizio descritta come una sudditanza: tuo servo e tuo figlio io sono, dice Ahaz al re di Assiria. Ok, e vediamo da subito un cambiamento nel Bet HaMikdash, dove l'altare viene sostituito da un altro altare fatto a immagine di quello che esisteva a Damasco. Bene, riprendiamo il nostro capitolo, il capitolo 7, al versetto 13, dice: disse, ascoltate o casa di Davide, forse poco per voi stancare gli uomini che stancate anche il Signore mio Dio. Cioè, oltre a farvi gioco, nel senso di sfruttare gli uomini, cercate di prendere in giro anche il Signore. Perciò il Signore stesso darà a voi un segno. Ecco, la giovane concepirà, la giovane è probabilmente la moglie di Isaia, concepirà e partorirà un figlio e lo chiamerà Immanuel. Immanuel anche è un nome carico di significato. Notate, entrambi i nomi, Sheari Yashub e Immanuel, sono nomi ancora oggi utilizzati, ma nascono da un contesto specifico delle profezie di Isaia. E Immanuel significa il Signore è con noi. E crema e miele mangerà finché avrà discernimento da aborrire il male e scegliere il bene. Prima che sappia il ragazzo aborrire il male e scegliere il bene, sarà abbandonata la terra che tu disprezzi a causa dei suoi due re. Porterà il Signore su te, sul tuo popolo e sulla casa di tuo padre, dei giorni come non sono mai venuti dal giorno in cui Efraim si è allontanato da Giuda, cioè il re di Assia. Ecco dunque che segue un richiamo di un ammonimento e viene qui detto che ci sarà una punizione che si abbatterà su Yehuda. Sarà in quel giorno, attenzione all'espressione quel giorno potrebbe, uno legge quel giorno e pensa che si riferisce a un giorno specifico. In realtà durante in tutto il libro di Isaia questa espressione torna parecchio e non è affatto facile, o forse non è nell'intenzione del profeta, che si associ a un giorno preciso, che si sappia esattamente quale sia quel giorno. Potrebbe addirittura essere che ci sarà un giorno in cui ciò avverrà. Comunque il testo dice: sarà in quel giorno che il Signore lancerà un richiamo alla mosca. Speriamo di imbroccare la pagina giusta ora nel cambiare. Questa, nemmeno questa, sarà quindi questa, sì. Che è all'estremità dei fiumi dell'Egitto e all'ape che è nel paese di Assiria. Ok, quindi di nuovo, dal punto di vista del profeta che parla a nome del Signore, perfino gli imperi della Siria e dell'Egitto non sono che insetti, però vedete che il danno che provocano al regno di Giuda è immenso, e se verranno e si poseranno tutte nelle valli desolate, nelle fenditure delle rocce, su tutti i rovi e su tutti i prati. In quel giorno, e non è detto che questo quel giorno sia lo stesso quel giorno di due versetti prima, fosserà il Signore con un rasoio assoldato al di là del fiume, cioè col re di Assiria, la testa e i piedi delle gambe, anche la barba toglierà via, cioè spazzerà via, raserà via, toglierà tutto. E sarà in quel giorno, anche ammesso che il quel giorno del versetto 20 è effettivamente lo stesso quel giorno dell'arrivo dell'Egitto e della Siria, quel giorno del verso 21, Bayomahu, non è affatto detto che sia lo stesso. Un uomo manterrà in vita una vitella e due pecore. A quando si riferisce? Forse a un'epoca di temporanea prosperità? E sarà che producendo molto latte egli mangerà panna, poiché panna e miele mangerà ognuno che rimarrà nel paese. Forse allora si riferisce ai giusti, a quel Shearia Shuva, a quel resto che tornerà. E di nuovo l'espressione avverrà in quel giorno, ma qui è un giorno triste, è un giorno di punizione. Siamo di nuovo tornati probabilmente all'invasione degli Assiri e degli Egiziani. E avverrà in quel giorno che ogni luogo in cui si troveranno 1.000 viti per 1.000 sicli di argento diverrà desolato e infestato da spine. Con le frecce e con l'arco vi si potrà penetrare perché tutto il terreno sarà coperto di rovi e spine. Su tutti i monti che con la vanga venivano dissodati non si andrà più per timore dei rovi e dei pruni. Sarà solo adatto per mandarvi il bue e per venir calpestato dalla pecora. Proseguiamo con il capitolo 8. Il Signore disse a me: prenditi una grande pergamena e scrivi su di essa a caratteri cubitali Maher Shalal Hashbaz. Immaginatevi questo fatto che è come se noi mettessimo un enorme cartellone pubblicitario sull'autostrada. È questo che di fatto viene l'equivalente di questo che il Signore chiede di fare a Isaia. E Maher Shalal Hashbaz significa presto, Shalal è bottino. Hash, no, velocemente, Baz verrà a depredare. E mi presi testimoni fidati Uria il sacerdote Zecharia, o figlio di Yevarechiao, mi avvicinai alla profetessa ed ella concepì e partorì un figlio. E il Signore mi disse: dagli il nome Maher Shalal Hashbaz, cioè il nome del figlio corrisponde a quello che aveva messo sul cartellone pubblicitario, poiché prima che il ragazzo sappia chiamare padre mio e madre mia, sarà portata la ricchezza di Damasco e la preda di Samaria davanti al re di Assiria. Cioè sarà tolto tutto, tutta la ricchezza di Giuda sarà presa e fatta propria, fatto bottino da parte della Assiria. Dunque, vediamo che qui viene richiesto al profeta non soltanto ha provato a parlare al re, non è stato ascoltato, e allora è bene lasciare un'immagine chiara, scritta, che tutti quanti possano vedere, e che non si possa dire ho capito male, non avevo capito, non, il segno vuole essere quanto più evidente. E continuò il Signore a parlarmi e mi disse: siccome questo popolo ha disprezzato le acque del Shiloh che scorrono tranquille e si rallegra di Rezin e di Remaliau, che sono i re che avevamo visto prima, perciò ecco che il Signore fa salire contro di lui le acque del torrente, potenti e molte. Allora, Shiloh è l'acqua che scorre dal Bet HaMikdash, l'acqua tranquilla. E allora, se non vi piacciono quelle, arrivano i torrenti impetuosi, il re di Assiria e tutta la sua forza, e salirà ovunque al di sopra del suo livello e sorpasserà tutte le sue sponde. Si avventerà sulla Giudea, cioè sul regno di Giuda, e straripperà e arriverà fino al collo, e l'apertura delle sue ali sarà ampia come tutto il paese, o Immanuel. Urlate pure, o popoli. Quindi, fin qui una descrizione di punizione per il popolo e di distruzione del regno. E qui ora veniamo invece a quello che succederà comunque ai popoli. Urlate pure, o popoli, sarete spezzati, prestate orecchio, o voi, di tutte le lontane regioni del paese, armatevi pure, sarete spezzati, preparate pure dei piani, saranno sventati, parlate pure, la vostra parola non si avvererà, poiché con noi è il Dio. Come molto spesso vediamo in Isaia, ricordate che all'inizio abbiamo detto che i maestri vedono in Isaia il profeta della consolazione, e abbiamo detto che non è così facile, non è così evidente dal testo, però abbiamo sottolineato come in ogni caso in cui annuncia sventure e punizioni sul popolo, c'è sempre comunque una parte rimarrà il tronco degli alberi nelle visioni precedenti, il Shearia Shuv che abbiamo visto qui, e così in tutto quanto il libro. Isaia non prevede mai una fine del popolo ebraico, anche soltanto del regno, meno che mai la possibilità che venga sostituito con qualche altra cosa, c'è sempre un nucleo, una parte buona che alla fine resisterà, forse una parte piccola, una frazione, ma ci sarà comunque qualcosa che resisterà e meriterà di sopravvivere e di vedere il bene. E sempre alla fine la volontà del Signore, quel Signore che abbiamo visto nel capitolo 6 essere esaltato nella visione che ha Isaia, dove gli angeli celesti lo chiamano Kadosh, 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 Santo, 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 3 volte, è il Signore delle schiere. Ebbene, la parola del Signore è quella che vincerà. Quando, come, esattamente in che tempo, il profeta non ce lo dice, forse non ce lo vuole dire, ma la certezza è assoluta, questo è quello che succederà. E possono esserci dei momenti di grandezza momentanei da parte di un re, di un popolo, eccetera, ma nulla conta rispetto a quello che poi alla fine è la volontà del Signore, la quale si affermerà. Urlate pure, o popoli, sarete spezzati, prestate orecchio, o voi di tutte le lontane regioni del paese, armatevi pure, sarete spezzati, preparate pure dei piani, saranno sventati, parlate pure, la vostra parola non si avvererà, poiché con noi è il Dio. Cerchiamo di passare alla pagina successiva, che non è questa di nuovo. Eccoci qua, di nuovo, un po'. Poiché così disse il Signore a me con il vigore della profezia, e mi ammonì di non seguire la via di questo popolo, e disse: non chiamate congiura tutto ciò che questo popolo chiama congiura, e non abbiate il timore, il suo timore, e non tremate. Il Signore Zebaoth proclamate santo, temetelo, ed egli farà sì che vi temano. Egli sarà santuario, diverrà la pietra d'inciampo e roccia di ostacolo alle due case di Israele, laccio intoppo all'abitante di Gerusalemme. E in essi inciamperanno molti e cadranno, saranno spezzati, presi nel laccio e catturati. Lega questa testimonianza, chiudi l'insegnamento per i miei discepoli. Attesi il Signore che cela la sua presenza alla casa di Giacobbe e confidai in lui. Ecco i figli che Dio mi ha dato come segni e prodigi in Israele dal Signore Zebaot, dal Signore delle schiere, che richiede sul monte Sion. Qui poi c'è un ammonimento contro il ricorso agli Ovotei Deonim, che conosciamo già dalla Torah come fonti di divinazione, e anche contro questi si scaglia Isaia. Seguono qui quindi degli ulteriori versetti di reprimenda in cui si annunciano punizioni per il popolo ebraico, che si concludono con questo versetto 23 che chiude il capitolo 8: ma non vi sarà stanchezza per l'oppressore, come in un primo tempo aveva alleggerito la sua mano verso la terra di Zebulun e di Naftali, sono due delle tribù di Israele, e infine la appesantì verso la via del mare al di là del Giordano, la Galilea dell'Egitto. E qui abbiamo ora il capitolo 9, che si apre con un riferimento non chiarissimo. Il popolo che procedeva nell'oscurità vide una grande luce. Coloro che abitavano nella terra dell'ombra di morte, su di esse risplendette una luce. Hai reso numerosa la nazione, per lei è cresciuta la gioia, e si sono rallegrati davanti a te, come la gioia durante la mietitura, come gioiranno nello spartire la preda. Poiché il giogo che egli sopportava, la verga che colpiva il suo dorso, il bastone che lo percuoteva, tu l'hai infranto, come nel giorno di Midian. Forse riferimento all'uscita dall'Egitto, poiché ogni calzatura che colpesta con fragore, il vestito intriso di sangue, diverrà preda delle fiamme e sarà divorato dal fuoco. Verosimilmente ci si riferisce qua a quella parte del popolo che resisterà, che rimarrà e che vedrà tramutata, meriterà di vedere tramutata la sofferenza in gioia e la sottomissione invece in rivincita, nel vedere affermarsi il potere del Signore. Ci è nato un bimbo, ci è stato dato un figlio sulla spalla del quale sarà il dominio, cioè questo rovesciamento di prospettiva dalla sottomissione all'essere non servitori di altri, ma ad essere testimoni del dominio divino. Chissà che azzecco il passaggio all'ultimo, no? Eccoci qua. Ed egli sarà chiamato consigliere prodigioso, prode guerriero, padre per sempre, principe della pace, per ingrandire il suo dominio, dargli benessere senza fine sul trono e sul regno di David, per renderlo stabile e sostenerlo con il diritto e con la giustizia, da ora e per sempre opererà questo il grande amore del Signore Zebaot. Qui veramente si chiude il brano. Abbiamo detto, ma lo ricordiamo, che la suddivisione in capitoli è una suddivisione molto tarda, peraltro originariamente non ebraica, nel senso non è opera della nostra tradizione, che sicuramente abbiamo poi gradualmente acquisito, se non altro per comodità, per praticità, perché dare riferimento in termini di capitoli e versetti è molto più semplice che in termini di brani. Tuttavia dobbiamo sempre riflettere sul fatto che la suddivisione può essere differente e qui in effetti secondo l'opera della Masorah, della tradizione, si finisce il nostro brano con la gloria divina come opposta a quella fittizia, quella falsa, quella caduce dei popoli per quanto potenti possano sembrare. Tuttavia vediamo il resto del capitolo. Una parola mandò il Signore su Giacobbe ed essa cadde in Israele. Essa fra il popolo tutto, Efraim e l'abitante di Samaria, con alterigia e con superbia di cuore, e dirà: mattoni sono caduti e noi fabbricheremo con pietre levigate. Sicomori sono stati recisi e noi lo sostituiremo con cedri. E il Signore porrà in alto i nemici di Rezin contro di lui e i suoi avversari eciterà. Come dire, di nuovo, la volontà umana quando va contro il Signore non ha nessuna speranza. Inutile che dicano: se sono caduti i mattoni, fabbricheremo con pietre, sostituiremo i sicomori con i cedri, no, non serve a niente. L'arameo dall'Oriente e i filistei dall'Occidente e divoreranno Israele a piene fauci. Con tutto ciò non si placa la sua ira e la sua mano è tuttora distesa e il popolo ancora non torna a colui che lo colpisce e il Signore Zebaot non hanno ricercato. Il Signore distruggerà in Israele capo e coda, palma e giunco in un giorno. L'anziano, colui che è degno di rispetto, è il capo, è il profeta che insegna il falso e la coda. Scusate, il profeta che insegna il falso e la coda. Coloro che guidano questo popolo lo conducono in errore e coloro che saranno guidati andranno in perdizione. Perciò il Signore non si rallegrerà dei suoi giovani, e non avrà misericordia dei suoi orfani e delle sue vedove, perché tutti sono ipocriti e malfattori e ogni bocca pronuncia indignità. Con tutto ciò non si placa la sua ira e la sua mano è tuttora distesa, perché la malvagità arderà come fuoco, divorerà spine e pruni, divamperà nel folto del bosco, l'avvolgono spire di fumo, nell'ira del Signore Zebaot si oscura la terra, e il popolo diventa come se fosse divorato dal fuoco, ciascuno del fratello non ha pietà. Divora da destra e affama, consuma a sinistra ed essi non si saziano, ognuno mangia la carne del proprio braccio, divisione tremenda, pur non unica nel Tanakh, compaiono questo tipo di immagini tremende anche nella Torah come punizioni per il popolo che non osserva i precetti del Signore e che si ostina a andare contro. Menashe divora Efraim, Efraim divora Menashe, quindi un fratello con l'altro, questa lotta fratricida, e entrambi assieme si avventano contro Giuda. Con tutto ciò non si placa la sua ira e la sua mano è tuttora distesa. A vedere che in questo caso, se noi seguiamo la suddivisione in capitoli, il capitolo si conclude in modo negativo con parole molto forti contro il popolo ebraico, contro chi del popolo ebraico si ostinerà a comportarsi male. È vero, d'altra parte, perché anche la suddivisione in capitoli non è una suddivisione aleatoria, ha pur sempre una sua logica, è vero che c'è il sottolineare, continuare a sottolineare come nei primi versetti del capitolo, come la volontà di Dio a prevalere è su quella dell'uomo. Ha una sua logica anche il proseguire nel capitolo, il collegare il versetto 6 al versetto 7 e considerarlo assieme, anziché vedere nel versetto 6, diciamo, la conclusione alta, elevata del brano precedente. In un caso o nell'altro, il messaggio fondamentale di Isaia è che è la volontà del Signore alla fine a prevalere. L'uomo faccia pure quello che vuole, si ostini pure a fare quello che vuole, non gli servirà a niente se non a suscitare ulteriormente l'ira del Signore. È un'ira che non si placa fin tanto che l'uomo non si ravvede. È un'immagine tremenda, perché anche laddove non c'è, ci si aspetterebbe misericordia nei confronti dell'orfano, nei confronti della vedova, quando già c'è stata distruzione, ma fin tanto che non c'è ravvedimento da parte dell'uomo, la distruzione continua. Questo è il messaggio tremendo con cui si conclude il capitolo, e man mano che va avanti veramente le immagini sono sempre più forti. A fronte di questo c'è l'immutabile santità divina, il suo potere assoluto, il fatto che alla fine sarà la sua di parola a prevalere.